come annunciato, siamo in compagnia della sorella di Pasquale, detenuto, che ha perso la vita, l'ennesima morte di carcere nella casa circondariale di Cuneo. Ci senti bene?
Sì, sento benissimo.
Allora, se per te va bene, volevamo iniziare leggendo proprio una lettera dei detenuti di Cuneo, per andare oltre quelle che sono le veline della questura che passano ai giornalisti per ogni volta che succedono fatti che purtroppo succedono troppo frequentemente, e in questo caso, a differenza del solito, oltre alla voce dei giornalisti e dei vari sindacati di polizia penitenziaria, abbiamo proprio una lettera che è stata inviata a Radio Radicale, che sta girando, scritta dai detenuti del carcere di Cuneo. Quindi andrei a leggere questa e poi, se per te va bene, ripercorremo un po' la storia di tuo fratello.
Va benissimo, per me va benissimo. Possiamo iniziare con la lettera.
Allora, in data 20 marzo 2021, presso la casa circondariale di Cuneo, si è suicidato impiccandosi il detenuto Amato Pasquale, vittima di continui pestaggi da parte del personale di polizia penitenziaria. Più l'isolamento, è stato costretto a rimanere isolato dentro la cella, da solo. Vogliamo segnalare che in questo istituto, essendo chiusi tutto il giorno, noi detenuti subiamo continui soprussi con la conclusione di continui pestaggi. Non riusciamo a capire perché, dopo la miriade di denunce fatte presso la procura di Cuneo, tuttora non è cambiato nulla. Siamo convinti che abbiano carta bianca su di noi, compreso il magistrato di sorveglianza, il quale, dopo aver sentito molti detenuti vittime di questi abusi e violenze, non ha preso alcun provvedimento per far cambiare tutto ciò. Lo scrivente è stato personalmente vittima di un violento pestaggio da parte di più di 20 assistenti di polizia penitenziaria. Tutto ciò è già stato denunciato presso la procura di Cuneo, poiché è trovato in possesso di telefonini. Segnalo inoltre che alcuni assistenti di polizia penitenziaria presso le celle di isolamento entravano di notte a pestare i detenuti, tra cui mi è rimasto impresso un ragazzo detenuto disabile, senza addirittura i piedi. Il personale medico-sanitario non ha mai segnalato le ripetute richieste di aiuto da parte di noi detenuti, nonostante tutte le mattine passavano a controllare i detenuti dall'isolamento. Quindi questa è la situazione del carcere di Cuneo, una situazione che va avanti da anni. Ricordiamo che il carcere di Cuneo è dal carcere di Cuneo è anche presente il 41 bis, che significa che, come spesso accade in case circondariali, nelle carceri dove è presente questo circuito, l'ombra del 41 bis di questo regime si protrae anche tra i comuni, creando una ancora, se possibile, impunità da parte degli agenti, e quindi i soprusi e le violenze di cui purtroppo troppo spesso sentiamo parlare.
Sì, una gestione anche più in generale militare, muscolare proprio, della disciplina all'interno del carcere. Ma appunto, intanto vorremmo chiederti: quando avete saputo della notizia della morte di tuo fratello, di un vostro congiunto, qual è stata la reazione, e adesso che, insomma, state riuscendo a ricomporre un po' di più le dinamiche della vicenda, per quanto possibile, grazie anche alle testimonianze di altri detenuti, come pensate di muovervi e che impressione state avendo appunto di questi eventi?
Allora, io, se ti devo parlare di quella mattina, ovviamente è stato devastante, anche perché mia mamma era presente insieme a me. Quella telefonata mi ha piegato in ginocchio. Però sono riuscita a trovare in quel momento un secondo di lucidità. Mi sono alzata e sono andata dall'avvocato, non so perché, proprio come se qualcuno mi guidasse. E così ho fatto, andando da lui, da lei, perché ce ne sono due. Siamo riusciti a entrare in una dinamica diversa, perché il giorno dopo della morte di mio fratello, ringrazio a Dio di questo, ci sono stati due ragazzi che hanno lasciato in segreteria due messaggi dove mi indicavano quello che dovevo fare, cosa che io avevo già fatto, cioè medico legale, comunque tutte le cose burocratiche che servono per andare avanti con un'indagine. E stiamo andando avanti, sto cercando di capire la verità, sto cercando di capire le ultime ore, come l'abbia passata mio fratello, perché è un dolore che penso, io sono la sorella, tu immagini quello di sua madre, che tra l'altro non lo poteva vedere per via del Covid, non potevamo fare colloqui, quindi questo è quanto, quello che ho fatto io la mattina stessa che ho ricevuto la chiamata.
Ecco, ma appunto, dalle brevissime e assolutamente sterili veline che, come sempre, i giornali di cronaca locale accompagnano nel narrare questi eventi, si parla semplicemente di un detenuto con problemi psichiatrici, sì, che si è impiccato. Questo appunto è la versione che viene diffusa
che
dai secondini.
Esatto, esattamente. Prima cosa è che mio fratello non doveva essere in quel carcere, e me l'hanno detto anche sabato mattina quando io sono andata a recuperare le ultime cose di mio fratello in due scatoloni, gli agenti penitenziari stessi. Noi non sappiamo perché tuo fratello era qui, era stato trasferito da soli 20 giorni mio fratello.
Da dove era stato trasferito?
Allora, è stato prima altri 20 giorni a Biella, ma lui ormai era già da quasi 2 anni e mezzo alle Vallette a Torino, dove io l'ho visto, dove io sono andata a fare colloquio, dove gli ho portato la roba da vestire, dove si fanno tutte le cose per chi è lì dentro. E alle Vallette comunque aveva una sua terapia, perché comunque mio fratello aveva una malattia riconosciuta, quindi doveva essere seguito in un altro modo, doveva fare dei percorsi diversi, doveva parlare tutti i giorni con un psicologo, doveva avere gli aiuti che si danno a un essere umano là dentro, soprattutto avendo una malattia dichiarata.
Sì, tra l'altro, appunto, giusto per ricontestualizzare un po' questa ennesima morte di carcere, perché in questo caso è veramente il carcere che uccide le persone, visto che un individuo con dichiarati problemi di sofferenza psichica
poi
è stato rinchiuso.
Scusi un attimo, mi è stato consegnato con l'articolo 589 dallo stesso carcere, quindi non potevo non capire o non far finta di niente.
Puoi dirci che cos'è appunto l'articolo
589? Omicidio colposo. Se vai su internet metti articolo 589, quello è. Io ignorante su queste cose, la prima cosa che ho fatto è stata quella.
Ecco, ma appunto sono tantissime le persone che finiscono semplicemente scaricate all'interno del contenitore carcerario, perché è molto più economicamente vantaggioso per lo Stato semplicemente scaricare all'interno della grande discarica psichiatrica che sono per buona parte le carceri, che sono addirittura state estese recentemente le sezioni di cosiddetta articolazione psichiatrica, proprio per definire quanto abbia questa funzione di contenimento, e appunto costa molto meno rinchiuderle in carcere che non farle assistere da servizi di altro genere. Quindi segnaliamo anche questa responsabilità strutturale e sistemica dell'apparato detentivo italiano.
Sì. Sì. Io spero che riuscirò comunque a far sentire questa voce tramite mio fratello, che purtroppo non c'è più, ma sicuramente tutti quei ragazzi che sono là dentro, cioè, stanno ancora subendo queste cose. Non posso che non andare avanti, cercare almeno di provarci, perché comunque si tratta di provarci. Perché comunque a me mio fratello non me lo ridarà mai più nessuno, quindi, cioè, mettiamo in chiaro questa cosa qui. Però ho proprio voglia di andare avanti, perché sabato, grazie a voi, sono riuscita almeno a sentire le voci proprio vere e proprie da quelle finestre. Mi hanno dato una grande forza, e spero di averlo data anche io a loro, ti dico la verità.
Ma tra l'altro tuo fratello è stato rinchiuso in isolamento all'interno del carcere,
sì,
di Cuneo.
Sì, mio fratello è morto in isolamento.
Quindi senza, tra l'altro, neanche la possibilità che un altro detenuto lo seguisse, certo, e si accorgesse delle sue condizioni di salute. Certo. E anche questo è un elemento ricorrente. Le persone,
certo, l'unica persona che poteva vederlo, infatti, è stata il ragazzo che comunque ha la mansione di portare il cibo, credo, nei carceri.
Sì, poi Leggevo dai giornali, poi magari confermacelo, che Pasquale aveva avuto dei rapporti disciplinari per probabilmente per opporsi alla situazione in cui era.
Certo, infatti ci sono arrivata anch'io.
E quindi possiamo anche pensare che il trasferimento a Cuneo fosse un vero e proprio trasferimento punitivo in un carcere in cui l'isolamento è ancora maggiore.
Certo, magari io penso che mio fratello, per quello che era lui, sicuramente a certe condizioni non si ribellava comunque, anche se era da solo chiuso, comunque credo che si sia difeso in tutti i modi, penso.
Tra l'altro, come è giusto che sia, cioè provare comunque a migliorare la propria condizione anche quando purtroppo si è da soli.
E ci rendiamo perfettamente conto, grazie alla tua testimonianza, che in qualche modo dà forma, dà voce, dà un profilo umano a vicende di questo tipo, che sono veramente decine e decine ogni anno, il fatto appunto che molto spesso le lotte, le proteste all'interno delle carceri sono delle proteste di autodifesa, perché un detenuto che viene trasferito semplicemente perché sta protestando per le proprie condizioni, per il fatto di essere abbandonato in una discarica psichiatrica, viene trasferito. E cosa vuol dire essere trasferito? Vuol dire perdere gli unici contatti relazionali che si ha con i propri compagni di detenzione.
Ringraziando a Dio, mio fratello ne aveva altri due a Cuneo, perché lo conoscevano già dal carcere dalle Vallette. Ringraziando a Dio.
Certo, ma anche come dicevi tu in precedenza, perdere quel minimo di continuità terapeutica, perché vuol dire anche che tu perdi lo psicologo, lo psichiatra che ti seguiva una volta al mese magari, ma quantomeno non eri semplicemente un fascicolo, ma aveva un minimo di consapevolezza in più.
Credo che sia già da quasi 2 mesi che era in isolamento, anche Biella se l'è fatto in isolamento quei 20 giorni lì, quindi praticamente era niente.
Comunque,
non era più nessuno.
L'Italia è stata recentemente anche sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio perché persone che avrebbero il diritto sulla carta di quantomeno essere inserite all'interno di strutture come le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le REMS e via dicendo, vengono invece semplicemente precipitate all'interno delle carceri, nonostante questo sia sostanzialmente illegale. Quindi rendiamoci conto che l'apparato carcerario è illegale.
Io voglio dire che ci sono carceri dove possono trattare queste persone. Perché li mandate in carceri dove non hanno i mezzi, non hanno nessun tipo di mezzi per poter affrontare una persona con un'infermità?
Semplicemente
io quello che mi chiedo, come è una condizione disumana, è una condizione disumana questa. Io quello che voglio dar voce, perché sì, è vero, loro sono lì per pagare, ma stanno già pagando quei ragazzi. Comunque le condizioni umane, fisiche, ci devono essere per tutti, per tutti.
Uno dei motivi è perché nell'apparato carcerario italiano ci sono decine di migliaia di persone con una diagnosi psichiatrica e il carcere viene proprio utilizzato per contenerle. Come dicevamo prima, è più economico per lo Stato precipitare le persone in carcere che non offrirgli una forma di continuità terapeutica di altro genere.
Infatti mio fratello qualche anno fa, cioè quando erano ancora aperte, lui era nelle strutture OPG che sono state chiuse.
Certo, i manicomi criminali sostanzialmente,
sì,
che sono stati...
Sì. Magari detto così, però lui là aveva tutte le sue terapie, tutte le sue attività, cioè aveva quello che poteva comunque farlo andare avanti dignitosamente.
Sì, ricordiamo inoltre che poi dall'avvento del Covid in poi tutto quel minimo apparato che era presente anche nelle carceri è stato totalmente smantellato, e dall'altra parte permessi, la detenzione domiciliare o tutte le altre possibilità che a quel punto dovevano aprirsi immediatamente non sono minimamente state messe in campo. Va bene, noi ti ringraziamo davvero, ovviamente se
io
hai altro da aggiungere.
Io ringrazio voi, veramente, ringrazio voi, quando volete io sono qua.
Lo stesso vale per noi. Grazie davvero.
Grazie.
E un ringraziamento speciale anche a tutti i detenuti del carcere di Cuneo che hanno risposto calorosamente al saluto.
Sì, li saluto tutti quanti, gli mando un grazie generale a tutti.
Grazie ancora, davvero. Un abbraccio.
Buona mattinata. A presto,
grazie.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. We'll be right back.
Sì, veramente agghiacciante come testimonianza, soprattutto appunto osservando in chiusura il commento di una sorella, di una persona detenuta con problemi psichiatrici, che arriva a descrivere come paradossalmente il carcere manicomiale, appunto, gli ospedali psichiatrici giudiziari, per cui una serie di campagne e di pressioni di diverso genere aveva poi portato quantomeno a una loro riforma, attivando le cosiddette REMS, appunto, i mini OPG sostanzialmente, di cui per lungo tempo abbiamo anche riflettuto e che abbiamo criticato all'interno di questo spazio. Rendiamoci conto come, in modo assolutamente paradossale, per le testimonianze dirette di familiari e anche di, in qualche modo, riportando la sensibilità di chi ha trascorso periodo in quel circuito, fosse addirittura più accettabile rispetto a essere semplicemente contenuti all'interno di un reparto di articolazione psichiatrica nel carcere.
Sì, da aggiungere anche l'altro aspetto, che appunto quello di vedere come le proteste che una persona porta avanti per autodifesa, per tutelare un minimo la propria salute fisica e mentale, portino a queste conseguenze, a trasferimenti in carceri punitivi, o come è accaduto nel carcere di Rebibbia, una persona si è vista revocare qualche settimana fa l'affidamento in prova proprio per aver partecipato a una protesta durante l'ennesima epidemia di Covid all'interno delle sezioni del carcere di Roma.